Giants defense. All the pressure on the left side. He drops the ball, throws, caught, Witten. Touchdown.
Quick pitch to Bryant, snatches it off the ground, at the 5, leading to the goal line, putting it on the goal line, touchdown Dez! That's all Dez! That's all you Dez! Throw up that X!
I'm talking about the Dallas Cowboys! I'm talking about the Dallas Cowboys!
Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori del True Blue Show. Abbiamo già la prima suoneria, nonostante le mie raccomandazioni pre-trasmissione, ma vabbè, fa niente, è il bello della diretta, va, avrebbe detto qualcuno. Comunque, ben ritrovati a chi ha già avuto la pazienza di ascoltarci nelle precedenti puntate, ben trovati invece a chi ci ascolta per la prima volta. Puntata dedicata alla partita domenicale dei Cowboys, una bella vittoria 24-17 in quel di San Francisco, e dico bella vittoria perché le partite a San Francisco non sono mai partite banali, e per parlarne abbiamo una serie di ospiti di altissimo livello stasera, quindi partirei innanzitutto con l'ospite che ci ha dato la sua disponibilità, tifoso dei Cowboys e niente proprio di meno che amministratore del gruppo Facebook NFL Football Inside, Filippo. Ciao Filippo, buonasera.
Ti devo correggere, io sono tifoso dei 49ers.
E io cosa ho detto?
Dei Cowboys.
Oh cazzo, scusami. Filippo, tifoso dei 49ers, perfetto, scusa davvero. A parlare di sempre di Cowboys si fa,
esatto.
si rischia di cadere in questi errori. No, tifoso dei 49ers, anzi, per esatto. Rendiamo merito. Poi il secondo ospite che abbiamo, e parto sempre da ospite, quindi l'ultimo lo lascio lì tranquillo un attimo, è Luca Domenichini, una nostra vecchia conoscenza che ci dà sempre una mano con il draft, con i profili dei giocatori che si rendono eleggibili al draft, e co-amministratore di tutto football NFL, tifoso dei Denver Broncos, e qui non credo di sbagliarmi, e ciao Luca, grazie.
Ciao Roby, aggiungerei tifosi dei Denver Broncos, campioni del mondo, perché è giusto sottolinearlo. Ciao Roby, ciao a tutti, è un piacere ritornare sulle frequenze di True Blue.
Bene, è giusto che ognuno quindi mi faccia un appunto, così almeno siamo tutti pari. Adesso vediamo l'ultimo, che invece è un nuovo acquisto del nostro blog di True Blue, che si chiama Mark, qualcuno lo avrà già sentito, conosciuto, visto e letto anche in altri lidi, ma da quest'anno ha deciso di prestare la sua penna, anzi la sua tastiera per True Blue Blog, con i suoi pagelloni settimanali e i suoi consigli sul fantasy. Ciao Mark!
Buonasera a tutti, buonasera Luca, buonasera Dega, conosco bene via Facebook, grazie per avermi invitato a parlare dei miei Cowboys.
Figurati, grazie a te Dega e Filippo, così almeno, che è tifoso di 49ers, lo ridiciamo, così almeno nel caso se qualcuno se lo fosse
da ieri tanto. Anche un po' dei Cowboys probabilmente.
Dici no, non credo che abbia fatto il salto della quaglia, non penso.
Non credo.
Comunque, prima di parlare un po' a bomba della partita, che comunque nonostante tutto ha riservato qualche cosa interessante di cui chiacchierare, della partita sentiamo come al solito un piccolo condensed che abbiamo montato con le azioni più importanti. 47-yard drive by Bailey. Blitz. Niners pick it up. Wide open Curley. Church, goodbye, touchdown. Hyde. Touchdown. End zone.
coming back for it. Williams, touchdown. Out to his left, end zone. Touchdown, Butler. How about the kid, Dak Prescott? And he's still good. 49ers back on top. Ezekiel, down to the one. Ezekiel for the touchdown. At their 45. Gabbard protected. Airs it out. Torrey Smithy picked off. Claiborne. Back 2 yard try to make it a 7 point game. That's Selleck down there. Fourth and six. Gabbard to his right. Pass caught but short. Cowboys take over. Claiborne made the play on Torrey Smith. That's it. The Dallas Cowboys are 3-1. The 49ers 1-3 and Jason Garrett. And the Cowboys have their first winning streak of 3 games since their 12-4 year in 2014.
Perfetto, prima striscia positiva di 3 partite dell'era Garrett, chiude il vecchio Joe Buck che come al solito non è mai troppo amico dei Cowboys nelle sue telecronache, ma comunque l'ha sottolineato. Ma io partirei invece dai 49ers perché comunque Filippo la partita era iniziata molto bene per voi, cioè nel senso penso che tu un pochettino ti fossi stropicciato gli occhi con quel 14-0, no?
Sì, infatti noi è tutta questa, è dall'inizio di questa stagione che continuiamo a giocare così. Facciamo un buon inizio partita e poi ci perdiamo per strada.
Ma cosa dici? Il problema principale dove risiede? Perché la difesa tutto sommato mi sembra che sia di livello. Certo, avete perso Bowman durante la partita, ma vabbè, quello è capitato domenica. Tu per esempio la situazione QB come la vedi? Cioè sei stupito del fatto che Kaepernick fosse ancora in panchina? Ha ancora problemi fisici? Pensi che rientrerà quando finalmente starà bene?
Allora, stando alle ultime informazioni che ci è dato avere, pare che Kaepernick sia fuori più che altro per una questione di peso, nel senso che è sottopeso rispetto a quello che dovrebbe essere per poter scendere in campo.
Ok, quindi.
Però questa è una voce ufficiale, poi il resto, sai, di questioni su Kaepernick ce ne sono tante aperte, bisogna vedere quale è realmente quella vera.
Ma qual è la tua idea? Tu vedresti meglio Kaepernick in campo o va bene? Ma anche
in questo momento sarebbe indifferente perché entrambi i quarterback purtroppo non sono adatti al tipo di gioco richiesto da Chip Kelly, purtroppo. Questo è un problema di fatto.
Quindi ci dobbiamo aspettare una nuova rivoluzione copernicana alla Chip Kelly a Filadelfia o l'anno prossimo?
Ma guarda, 2017 pare essere un anno in cui al draft potrà saltare fuori qualche quarterback buono da andare a prendere dai college. Vedremo se effettivamente questa sarà l'idea. E io temo sempre che Kelly non sia sto fenomeno di allenatore, come ha dimostrato a Filadelfia purtroppo. E stiamo a guardare purtroppo perché è tutto in alto mare.
Ma Luca invece, a proposito di Kelly, approfitto della tua grande conoscenza del college football, ma cos'è che manca nella NFL a Kelly per ripetere i successi che ha ottenuto al college?
Ma sai, senso college e NFL, per quanto sia lo stesso sport, sono due mondi totalmente differenti. Nel college puoi avere il controllo di tutto, in NFL questo non puoi avere, senso se lo fai o sei Belichick o difficilmente lasciano un ruolo di GM e head coach. Non so, probabilmente secondo me è più normale una questione. Diciamo, allora, io sono attirato molto dal cervello che è a livello offensivo, però ho dubbi su di lui a livello più caratteriale che tecnico, nel senso, vede magari più il suo disegno offensivo più importante rispetto ai giocatori, motivo per cui magari ha fatto fuori Deshaun Jackson LeSean McCoy tempi di fila, e non so, nel senso che a lui pare che Kelly piaccia, scusami, che a lui Kaepernick piaccia tanto, perché Barker si reggeva che lo voleva tagliare in off-season. E, però continua a dare spazio a Gabbert, nel senso qualcosa non torna, però non so, nel senso, secondo me Kelly, secondo me gli manca il carattere, nel senso non è un esempio un arbo che andrebbe sotto un treno per difendere i propri giocatori. Diciamo che Kelly è uno più che pensa più al suo sistema che magari all'intero spogliatoio, almeno secondo me.
Non ho capito, quindi insomma il fatto di voler accentrare troppo nella NFL è una cosa che difficilmente funziona, secondo te?
Sì, anche perché poi è facile uno sport NFL trovare la testa calda che ti gira le spalle e ti gioca contro. Non è come al college in cui magari sono ragazzini di 20-22 anni in cui puoi, non so, diciamo guidarlo e fargli avere un'idea. Questi sono ragazzi, sono persone adulti di 25-30 anni che ragionano con la propria testa, e basta vedere tutte le proteste che ci sono negli ultimi giorni per gli inginocchiamenti, certo, per l'Inno nazionale. Probabilmente forse anche quello, almeno secondo me.
Certo. Filippo, tu cosa dici? Potrebbe essere questo un motivo, diciamo, tra virgolette, politico, o pensi che sia comunque una cosa che viaggia su binari completamente distinti?
Ma guarda, io ti dirò, secondo me il problema Kaepernick vige già da un po' di tempo, non è solo una questione Chip Kelly o altro. Se io penso che Kelly abbia puntato su Gabbert più perché Gabbert è più si adatta di più ad obbedire agli ordini, diciamo, sta più a quello che gli dice di fare Kelly. Infatti, se qualcuno ha osservato le partite, ha notato bene che Gabbert guarda sempre verso la linea laterale tra un'azione e l'altra, cerca sempre la conferma di Kelly e dello staff su ogni chiamata che deve eseguire. Chi dice che Gabbert sia un player manager di buon livello, purtroppo non lo è, cerca sempre le conferme dal suo capo allenatore. Questo è il problema, non sa nemmeno neanche lui che è già chi scegliere praticamente.
Sì, peraltro questa tendenza a guardare la linea un po' di tutti penso faccia un po' parte, però credo anche del modus operandi di Kelly. È iniziata un po' durante la partita, all'inizio le chiamate sembravano arrivare dirette, poi dopo, una volta sulla linea di scrimmage, da un certo punto in poi hanno iniziato a cambiarle. Ma Mark, invece, passando dai 49ers ai Cowboys, quindi passando da un problema a quello che pensavamo tutti poter essere un problema, invece poi non lo è stato. Insomma, tutti all'inizio pensavamo che con l'infortunio di Romo la stagione fosse finita, e invece guarda un po', questo Prescott ha tirato fuori dal cappello un inizio di stagione clamoroso. E poi Luca, preparati, perché voglio sapere da te, visto che di Prescott avevamo parlato abbondantemente in preparazione del draft. Adesso poi si era detto che al draft comunque la prima scelta di Elliott forse non era quella giusta, ci voleva un difensore, e io sono sicuramente tra quelli che caldeggiavano la scelta del difensore piuttosto che del running back. Invece domenica mi sembra che Elliott abbia fatto una partita assolutamente straordinaria.
Beh, guarda, intanto l'infortunio di Romo era arrivato quando Prescott aveva già brillato nelle prime due partite di preseason. Avevamo visto un Prescott molto efficiente, molto efficace, tutti già ne parlavano in maniera entusiastica, e i primi scricchioli di Prescott si sono visti nel primo quarto di domenica, quando su delle out a destra lanciava molto alto, molto insicuro. Probabilmente c'è in lui la paura del primo intercetto, vuole continuare la striscia di tentativi senza intercetti, quindi rischia meno di altre volte. Comunque, insomma, dopo si è ripreso, è uscito, come ho detto, è uscito dal bozzolo, ha ricominciato a giocare come sa fare lui, con una grandissima efficienza nel medio-corto raggio, ed ha portato la squadra alla vittoria. Per quanto riguarda Zichi, credo che fosse più che altro nelle prime partite un problema di conoscenza della linea amica, cioè la lettura dei buchi fatta in maniera esatta, adesso che ha cominciato a conoscere i sederi amici, quindi quello di Frederick e quello di Martin in particolare. Abbiamo visto che le inside run guadagnano sempre sulle, come minimo sulle 4-5 yard. Elliott, io fino adesso non l'ho mai visto, anche nelle partite dove magari è rimasto un po' indietro, non l'ho mai visto perdere yard per un placcaggio. È comunque un giocatore che dopo il primo contatto sfonda e riesce ad arrivare almeno al secondo livello, quindi con una linea del genere non è difficile pensare che possa fare grandi numeri quest'anno. È già in testa per yard guadagnate, già in testa per yard guadagnate dopo il contatto, quindi direi che la scelta è stata piuttosto indovinata. Certo, siamo un po' carenti in difesa, però vedremo di farcene una ragione, magari segnando un punto in più degli altri.
Ecco Luca, quindi dicevamo di Prescott, quando ne abbiamo parlato l'ultima volta con te Andre nell'ultima puntata di quel post che avevamo, podcast che avevamo fatto post draft, ovviamente nessuno di noi si poteva immaginare che con quella quarta scelta arrivasse un giocatore così pronto, ma tu come ti spieghi questa cosa?
Ma secondo me, adesso io ho visto, sono onesto, ho visto molto poco dei Cowboys, questa inizio, ho visto solo la prima con i Giants a tratti, perché non funzionava lo streaming, davvero. Però per quello che ho visto mi è sembrato un coaching staff dei Cowboys soprattutto molto intelligente a costruire un attacco, non dico elementare, però diciamo di facile intuizione per Prescott. Ho visto giocare diverse option tra lui e Zeke, lui Alfred Morris, per anche per aiutarlo, cercare di, diciamo cercare di mettere in piedi mare il sistema di Mississippi State, dove giocava, che giocava un sistema in cui non faceva, diciamo, il Michael Vick la situazione, ma faceva più il quarterback da task, in cui spesso, volendo dire, giocava in option, cercando piuttosto il lancio che magari che la corsa personale. Ho visto giocare così, diciamo, Prescott, in maniera molto intelligente, cercando di metterlo a suo agio, cercando di elevarne le sue caratteristiche migliori, ovvero giocate in option, giocate sul medio corto, cercando di sfruttare soprattutto le capacità dei ricevitori e dei tight end di produrre after catch, e soprattutto di utilizzare questa linea che è veramente straordinaria. Poi bisogna vedere andando avanti col tempo, perché poi le difese si abituano, cioè ci sono più tempi a disposizione. Cioè, ci sarà anche il rientro di Romo, che quasi sicuramente detto, dovrebbe rientrare per la Week 8. Vediamo, nel senso, l'inizio è promettente. Io sarò onesto, non ci vedo quel talento elite in Prescott. Poi magari probabilmente mi sbaglierò, però diciamo che sicuramente alle basi di diventare un buon giocatore. Vediamo, nel senso, vediamo passare il tempo, perché poi le difese penso che si adatteranno anche loro, e lì probabilmente uscirà forse il vero valore di Dak Prescott.
Sì, certamente fino adesso non abbiamo incontrato difese clamorose, per quanto io ribadisco credo che quella dei 49ers sia un'ottima difesa, magari più sulle corse che contro i passaggi. E invece Filippo, a te che impressione hanno fatto questi Cowboys? Come li hai visti giocare?
Allora, io li ho visti, a me hanno dato un'idea di essere un po' in difficoltà, almeno contro di noi all'inizio partita, al contrario di quello che mi aspettavo che dominassero un po' di più la partita loro, che la tenessero un po' più in mano, perché noi appunto abbiamo dei limiti purtroppo che si vedono a occhio nudo quest'anno, e sinceramente appunto Prescott lavora bene, è un gran quarterback, un buon rookie che può fare bene. Merito forse più suo che del resto, se sono riusciti alla fine a spuntarla su di noi. Ha giocato bene, ha recuperato a partire da subito, perché già dal secondo quarto hanno iniziato a pareggiare i conti, e da lì in poi noi ci siamo persi. La nostra difesa non ha più reagito come prima, e quindi abbiamo pagato con la sconfitta.
Non so se sei d'accordo, ma io credo che la perdita di Baumann sia stata un pochettino il punto di svolta, perché sicuramente anche con lui in campo la linea dei Cowboys stava facendo un gran lavoro e Elliott stava correndo bene, ma appena uscito lui sono incominciati i guadagni davvero importanti in mezzo al campo.
Ah, sicuramente, sicuramente Bowman purtroppo non è una garanzia lì in centro e senza di lui si vede tanto la differenza, anche perché effettivamente noi non abbiamo nessuno in grado di sostituirlo realmente.
Peraltro ho visto che purtroppo si è fatto male anche gravemente.
Fine stagione, si parla di un problema al tallone d'Achille molto serio e fuori per tutta la stagione.
Beh, spiace sempre vedere questi giocatori, questi grandi giocatori mancare per infortuni, insomma. Senti, Mark, invece noi dalla prossima partita abbiamo un rientro che si spera possa essere importante, che è quello di DeMarcus Lawrence. Ma tu pensi che veramente possa alzare di livello questa pass rush che anche domenica è stata, diciamo, praticamente, insomma, quasi inesistente, o ci stiamo illudendo che possa davvero farlo?
Ma guarda, Lawrence l'abbiamo visto comunque in pre-season perché ha potuto comunque allenarsi e scendere in campo in pre-season. E devo dire che l'ho visto molto migliorato a livello di concentrazione. Lawrence è un giocatore che a volte si perde, si fa ingannare facilmente dalle guardie e dai tackle avversari, però quando mette sul campo tutta la rabbia, tutta la voglia, è in grado comunque di fare delle grandi giocate. Io mi ricordo 2 anni fa, mi pare, contro Green Bay o la partita precedente, aveva fatto un intercetto, poi lo stesso intercetto si era fatto scappare il pallone, quindi aveva perso la palla. Sullo snap successivo, talmente tanta era la voglia di andarsi a riprendere il pallone che fece un disastro nel backfield della squadra avversaria e recuperò il pallone
Ti
proprio
confermo che era
perché
contro Detroit.
era contro Detroit, proprio perché aveva capito di aver fatto una leggerezza e in quel momento ha buttato in campo tutto quello che ha e se riesce a fare questa cosa è un giocatore comunque devastante, un po' acerbo, però comunque con grandi numeri, senz'altro.
Sì, beh, acerbo, però insomma mi sa che questo è il suo terzo anno, quindi insomma tutto
Sì,
sommato.
però il primo anno lo ha giocato a spizzichi e bocconi,
Giusto.
il secondo anno è cresciuto, ha giocato abbastanza, è cresciuto durante tutto l'arco della stagione, ma la squadra non era sicuramente non stava lavorando in maniera eccelsa. Questo è il primo anno magari in cui lui potrà mostrare realmente di che pasta è fatto e sarà importante per noi recuperarlo, almeno per sbilanciare un po' gli attacchi avversari, perché fino adesso, soprattutto sulle corse, passano a destra, a sinistra e al centro senza paura. Invece, magari avendo Lawrence da un lato, cercheranno di colpire il lato opposto e potrebbe essere comunque un vantaggio per noi.
Speriamo che quindi segua, diciamo, un po' la parabola del tuo amico Claiborne, che invece quest'anno sta facendo un'annata, diciamo, non voglio dire straordinaria, perché però diciamo che per gli standard che avevamo visto, per quanto è un giocatore che in campo c'è stato veramente poco in questi 4 anni di Cowboys, sta fornendo delle prestazioni finalmente a livello di che ci aspettiamo. Più o meno che ci aspettavamo quando avevamo fatto una trade-up per andarlo a prendere.
Claiborne ha dei mezzi atletici spaventosi. Se sta bene, è in grado di rimanere con chiunque, davvero. Quindi i quarterback non sono mai troppo entusiasti di lanciare su un ricevitore che è comunque coperto da vicino. Si chiami esso Odell Beckham Jr., Antonio Brown o chi che sia. Se il cornerback è molto vicino, il quarterback ha poco tempo per guardare. E quindi magari rinuncia al lancio sul ricevitore numero uno e in questo Claiborne sta facendo un ottimo lavoro perché finalmente quest'anno sta bene, ha lavorato tutta la pre-season, ha fatto un ottimo lavoro, è migliorato tantissimo soprattutto nella copertura individuale e sta portando frutti. Domenica praticamente Gabbert ha ignorato Torrey Smith per tutta la partita, lo ha cercato solo alla fine quando dovevano recuperare e i risultati si sono visti. I lanci verso Claiborne sono stati tre, hanno raccolto 6 yard in tutto e un intercetto, quindi evidentemente c'è fisicamente, c'è mentalmente una cosa questa non usuale da parte sua, però sta facendo un'ottima annata. Certo, per diventare un cornerback elite ci vuole ancora del tempo e tanto lavoro, però diciamo che è sulla buona strada.
Insomma, si sta. Prego, no, infatti stavo proprio, volevo proprio arrivare da te, stavo
No,
dicendo.
volevo dire una cattiveria su Claiborne, se posso.
Ah no, vabbè, aspetta, adesso te la faccio dire. No, volevo dire che quindi insomma si sta un pochettino nutrendo delle sue prestazioni per cercare per migliorare anche l'aspetto di testa che non è da sottovalutare. Vai Luca con la cattiveria, io da te poi volevo
No.
sapere che differenze effettivamente sostanziali vedi fra il Claiborne che usciva dall'università e quello che si incomincia a intravedere adesso.
Ma io guardo il contratto di Claiborne e dice che l'anno prossimo è free agent. Adesso io penso che gli ultimi 2 soldi a carriera penso che li voglia portare a casa. Quindi forse il fatto che si impegni un po' di più è anche derivante dal fatto che l'anno prossimo i soldi rischiava di non vederli se giocava male anche quest'anno. Però non so, boh, secondo me questo può essere anche un fattore, il fatto che l'anno prossimo deve, diciamo che quest'anno era l'ultima spiaggia, l'anno prossimo deve conquistarsi anche il contratto, diciamo il contratto della vita, tra virgolette, e se già che viene una stagione poi lo trovi in NFL qualche disperato che per arrivare al salary floor ti dà anche quei 12-15 milioni l'anno, anche magari immeritati, come si è visto nelle ultime free agency. Non so, la differenza, boh, a me pare un po' più grosso, mi pare che soprattutto sia sano, nel senso non ha ancora avuto intoppi fisici, soprattutto magari anche con la testa, nel senso gli altri anni, quando è stato 2 anni fa, che mi pare che avesse avuto problemi con l'intero spogliatoio, mi pare dopo una partita, adesso vado a memoria. Mentre non so, ha avuto un'off-season diversa e pare più concentrato e pare più prestante fisicamente, pare anche cresciuto tecnicamente rispetto al 2012.
Sì,
Poi
io
diciamo
sono
che su,
dimmi, dimmi,
no,
dimmi.
poi scusa, no, poi diciamo che le aspettative su di lui erano tante, si parlava del nuovo Darrell Rivas, ai tempi del draft, probabilmente anche quello ha pesato di avere un certo peso sulle spalle, probabilmente adesso che diciamo più libero sia anche psicologicamente potrebbe giovargli.
Sì, io credo che comunque la questione fisica abbia influito parecchio, ma non, cioè, nel senso che comunque il fatto di dover spesso e volentieri dover rimanere fuori, saltare quasi interi campionati, cioè, non ha sicuramente giovato sullo sviluppo di un giocatore che comunque arrivava dal college. E come è giusto, hai detto tu prima, il college e l'NFL sono due mondi diversi, quindi ci vuole un periodo di adattamento che probabilmente Claiborne non ha potuto avere.
Ma anche la posizione di cornerback è una posizione che subisce tantissimo il passaggio dal college football all'NFL, perché nel college comunque trovi giocatori meno strutturati nella posizione di ricevitori e magari solo che hanno solo tanto talento, mentre in NFL trovi dei giocatori, diciamo, che sono dei super uomini rispetto al college football, e normalmente ogni squadra ne ha almeno uno che può rendere la vita impossibile a chiunque.
Beh, c'è anche da dire che anche l'aspetto regolamentare adesso sta rendendo la vita impossibile ai cornerback, perché rispetto a qualche anno fa, adesso, oddio, basta che tocchi leggermente il ricevitore che ti chiamano l'holding o la pass interference, quindi la vita del cornerback è sempre più difficile da qui in avanti, anche a livello regolamentare.
E non solo il ricevitore, perché Filippo mi sembra che una delle azioni anche abbastanza importanti della partita è stata quella roughing the passer chiamato un po' dopo il fischio dal cornerback che arrivava un po' a manetta da dietro e si è buttato contro Prescott. Nella nostra chat interna c'è stata un po' di polemica sul fatto che qualcuno diceva che comunque l'arbitro aveva fischiato, dicevano che era una decisione abbastanza ridicola. Tu di che avviso sei?
Ma guarda, io sono dell'avviso che principalmente per ora c'è un po' di confusione, nel senso che se gli arbitri a volte se li fischiano una volta hanno queste cose qui. Non c'è molta chiarezza sul campo poi alla fine.
Sì, forse l'unica cosa su cui sono d'accordo è che se succede qualche cosa sul quarterback, 99% delle volte va da quella parte, insomma.
Allora, teoricamente sarebbe il giocatore da tutelare di più, quindi di conseguenza andrebbe quasi sempre o sempre fischiata, chiamata la penalità su un fallo del genere. Poi ogni arbitro, sai, sul campo le cose a volte cambiano.
Sì, quello che mi aveva fatto un po' pensare è che era proprio stato il capo arbitro a lanciare la bandiera, e forse era anche quello che aveva fischiato, quindi forse aveva avuto quella sensazione. Comunque sono minuzie, non siamo qua certo a giudicare l'operato degli arbitri che devono farlo in maniera piuttosto complicata in mezzo a 22 cristi che se ne danno di santa ragione.
Esatto.
È bravo. E quindi io volevo arrivare invece alla fine, quindi qualcuno aveva già buttata lì, se non ricordo male, Luca, che stasera evidentemente è in vena un po' così. Arriverà il momento del rientro di Romo. Durante la telecronaca, già nel terzo quarto, Joe Buck aveva provato a buttarla lì ad Aikman, che invece è un signore, non ha raccolto, e però a fine partita ha detto chiaro a tondo che quest'altra prestazione di Prescott non ha fatto altro che buttare ulteriore benzina sul fuoco del momento in cui dovrà essere presa questa decisione. Voglio sapere a volo radente da tutti e tre un'opinione, cioè voi cosa fareste? Rimarreste con il rookie sulle ali dell'entusiasmo, o ritornereste al veterano che magari anche in situazioni più scottanti e più complicate di quelle che si sono avute adesso sa esattamente quello che deve fare, e partirei da Filippo.
Allora, tutto dipende dalla reale condizione di Romo. Se Romo sta effettivamente bene, proverei a farlo giocare, proverei a dargli spazio e a lasciargli fare la sua parte del veterano. D'altronde Prescott è giovane, ha dimostrato già quello che vale, sappiamo che giocatore è, ha bisogno di crescere. Se davanti si trova Romo che gli fa un po' da, diciamo, nave maestra, allora sarà un bel discorso. Romo tutta la vita, se sta bene, ripeto.
Luca?
Chi mi conosce un po' sa che io sono un Romo lover, quindi io andrei con Romo assolutamente, anche perché 4 più numero da depth chart, è giusto che torni lui sotto il centro, secondo me, ovviamente, se sta sano fisicamente.
E la voce del tifoso invece di Mark?
Guarda, purtroppo ti va male, perché anch'io sono d'accordo con gli altri, ma più per un discorso societario. Cioè, tu hai Romo che strapaghi milioni di dollari, mentre Prescott comunque è ancora un rookie, è nel suo contratto da rookie. Io, se Romo sta bene, comunque è un quarterback affidabile che può portarti delle vittorie, lo metti dentro, lo fai giocare, Prescott cresce alle spalle di Romo, impara un sistema magari un po' più complesso di quello che ha giocato fino adesso, e sicuramente a fine anno, se Romo termina l'anno in salute, Prescott comunque rimane dietro come backup, a fine anno non potrà avere grosse pretese di contratto, di rinnovo del contratto, e stiamo tutti un po' più tranquilli, perché comunque sai che il salary cap dei Cowboys è sempre sul filo.
Sì, io anch'io temo che deluderò la parte della fan base entusiasta di Prescott, perché mi trovo assolutamente d'accordo con voi tre. Sono d'accordo principalmente con Filippo, che dice giustamente Romo deve essere in perfetta salute, quindi se me lo rimettono in perfetta salute e pronto per entrare in campo, io sono d'accordo, vado con Romo. Per tutte le cose che avete detto, per quanto dubito che Prescott e il suo contratto possano essere un problema adesso, perché l'abbiamo appena scelto, oltretutto al quarto giro, penso che non lo paghiamo, lo paghiamo anche piuttosto poco, forse potrà diventarlo il problema potrebbe esserci fra un paio d'anni, ma sicuramente anche questo potrebbe essere una cosa che incide sulla scelta. È indubbio che il Romo che abbiamo visto negli ultimi anni è comunque purtroppo per gran parte della sua carriera è un Romo che a qualsiasi azione potrebbe essere definitivamente spazzato via dal campo, e quindi insomma bene che abbiamo trovato un ragazzo per poterlo sostituire, speriamo in un futuro lontano, per l'amor del cielo. Bene, io penso che la questione Cowboys 49ers la possiamo un pochettino esaurire qui, tranne che voglio sapere invece da Filippo. Ho dato un'occhiata alla classifica dell'NFC West e vabbè, voi siete lì dietro a sorpresa con Arizona 1-3, Rams a sorpresa 3-1, Seattle non troppo a sorpresa 3-1, ma pensi che ci sia un futuro possibile già quest'anno, o comunque non dico che si tanchi, per l'amor del cielo, non è una roba che nessuno può augurarsi, ma o pensi che comunque sarà un campionato soltanto in attesa di pianificare gli anni a venire?
Allora, per quanto riguarda i 49ers, sicuramente dovremmo stare in attesa, anche perché non abbiamo effettivamente un roster che può lottare e combattere contro Seattle, sicuramente. I Rams hanno iniziato un po' in sordina, hanno preso un po' di critiche e sono comunque poi saltati fuori, dimostrando che le scelte che hanno fatto nell'off-season non sono state poi così sbagliate. Per quanto
Cioè,
riguarda Arizona ne ha perse tre anche loro, hanno delle possibilità per migliorare sempre che non perdano ancora una o due partite, poi saranno fuori anche loro eventualmente.
certo, Arizona è stata una discreta sorpresa. Luca, tu pensi che in questa division ci potranno essere sorprese? Cioè, questi Rams, secondo te, possono effettivamente continuare una galoppata che li può portare ai playoff, o tutto sommato la vedi difficile?
Ma i Rams, nel senso, guardando tra gli ultimi anni, il loro problema è sempre stato giocare al di fuori della division. Pare che hanno un record più che accettabile, mi pare, in division, ben sopra il 50%. Vengono, cioè, mi pare che hanno vinto la quarta partita contro i Seahawks, mi pare, in 2 anni
Certo.
o qualcosa del genere.
Sì.
Secondo me bisogna vederli fuori dalla division, perché è sempre stato il loro problema, trasferte difficili, poi vediamo. Nel senso, secondo me molto passerà dalle trasferte che si registrano in division. Poi vediamo, nel senso, Arizona, sorpresa in negativo, però a me pareva già in off-season che fosse una squadra che magari qui mancava quel centesimo per completare l'Euro. Nel senso, mi pareva, sì, talentuosa, ma non a livello elite come le altre. Seattle parte che è sempre piano come gli altri anni, probabilmente uscirà alla distanza e farà i playoff. San Francisco lo vedo come fanalino di coda, onestamente. Beh, vediamo, vediamo. Senso, sarà sicuramente interessante seguire la West quest'anno, anche più di altri anni, secondo me, quando era anche molto più competitiva.
Mark, invece, noi piano piano, zitti zitti, insomma, 3-1, Philadelphia aveva il bye, rimane 3-0, però i Redskins hanno recuperato a 500 con una vittoria un po' zoppicante, un po' faticosa con i Browns in casa, e i Giants hanno beccato per la seconda partita consecutiva contro una Minnesota che sta facendo un campionato straordinario. Come la vedi sta division? Sarà un testa a testa Philadelphia Dallas, o le altre comunque, come sembra, saranno sicuramente lì a morderci le caviglie?
Beh, la division, la nostra, è sempre stata molto equilibrata. Di anno in anno c'è stata una squadra che magari ha giocato un po' meno bene delle altre, però comunque non sai mai che cosa aspettarti. Io onestamente mi aspettavo un campionato migliore dai Redskins, mentre vedevo Dallas e Philadelphia in seconda linea e i Giants, onestamente, pur disponendo di un attacco fenomenale e di aver fatto una grande free agency per la difesa, rimane sempre un grosso punto interrogativo sulla guida tecnica della squadra, che ha un rookie come allenatore, e anche sulla guida in campo, perché io onestamente il fratello scarso di Peyton non l'ho mai considerato un QB elite. Ma è un mio giudizio personale, assolutamente, però diciamo che ha una tendenza eccessiva a rischiare i lanci sul profondo, e finché Odell Beckham Junior sta bene di testa e non vive psicodrammi come nell'ultimo periodo, se lo puoi permettere, quando anche Odell Beckham Junior preferisce continuare ad alzare una sola mano per prendere il pallone, quando potrebbe alzarle tutte e due, sei a rischio. Onestamente, la sconfitta di un punto con i Giants mi è bruciata parecchio, perché pensavo veramente di portarla a casa quella partita senza troppe difficoltà.
Beh, sì,
E
soprattutto
stiamo a
anche per
vedere.
l'importanza che hanno queste partite divisionali, visto che alla fine, come dicevi giustamente, si rischia sempre di arrivare in fondo più o meno tutti allo stesso punto.
Stiamo a vedere Philadelphia. Philadelphia ha una gran bella squadra, bisogna ammetterlo, sia offensivamente che difensivamente. C'era il dubbio sul nuovo quarterback Carson Wentz, che comunque si sta comportando bene. Certo, hanno vinto una partita molto importante con Pittsburgh, devastandoli, ed è una cosa talmente strana che secondo me non è annoverabile nel normale corso delle cose. E le altre due squadre, insomma, diciamo che non sono esattamente un pane durissimo da masticare, quindi il loro 3-0 potrebbe essere anche abbastanza fasullo.
Beh, insomma, tra un paio di tra un 3 settimane, no, 4 settimane, perché abbiamo di mezzo un bye, c'è la partita contro di noi, quindi insomma, una sfida interessante senza dubbio.
Ma
Ma
guarda, se posso dire una cosa, il nostro destino secondo me si decide ben prima della partita con Philadelphia. Le prossime due saranno sicuramente più difficili, più complicate di quelle che abbiamo avuto fino adesso, e lì si vedrà la reale portata dei Cowboys.
certo, sono convinto anch'io che le prossime due saranno partite che metteranno a dura prova questa squadra che tutto sommato, insomma, ha avuto avversari più o meno plasmabili. Tra i 4-0 vedo una squadra che Luca dovrebbe conoscere, se non vado
Minnesota?
errato. Sì, Minnesota, certo, io sono un grande estimatore di Minnesota perché amo il loro head coach, quindi che non a caso arriva da una squadra per cui tifo. Ma no, dicevo questi Denver Broncos, ma io quando all'inizio avevo letto di questo Simian, che onestamente conoscevo solo per essersi inginocchiato una volta durante una partita per chiuderla.
Quei Chargers, esatto, sì.
Esatto, non conoscevo altro, non lo so, tu ne sei sorpreso dalla sua resa, te lo
No, guarda.
aspettavi, non te lo aspettavi? Peraltro si è fatto male, ma è qualcosa di grave?
Allora, dovrebbe giocare domenica. Day to day c'è questo problema alla spalla, nel senso non si è rotto niente, non si è stirato niente, però c'è questo dolore alla spalla sinistra, non quella di lancio, che diciamo che gli dà fastidio quando fa la meccanica di lancio, anche solo muoversi. Simon, onestamente, è una sorpresa per tutti. Usciva da Northwestern la stagione a senior con 7 TD e 11 intercetti. Non sicuramente statistiche che ti fanno strappare i capelli e non vedo l'ora di vederlo in campo. Diciamo che ha sorpreso tutti. Grazie anche a Kubiak che so fare. L'unico che non è riuscito a andare in maniera decente è stato Peyton Manning, però questa è un'altra storia di cui si potrebbe parlare per mesi, perché lui quel quarterback ci ha sempre fatto, ha costruito un playbook interessante, affrontando tanto sulle corse, soprattutto lasciandolo giocare, non, diciamo, non tenerlo a freno, ma lasciarlo giocare. Si è visto come non ha avuto problemi a trovare il profondo, a fare lanci difficili, soprattutto a rischiare anche su terzi down. Si è visto soprattutto contro Carolina, contro i Bengals, che ha tirato fuori le palle, ha giocato grandi partite, soprattutto nei momenti decisivi. Vediamo, poi domenica è esordito Paxton Lynch, che ha ben figurato, tra l'altro, ha giocato molto molto bene, anche se buona parte del tempo era in garbage time, dato che Tampa Bay è stata annientata. Comunque, Kubica ha già detto che il quarterback titolare è Simian fino a fine stagione. Vediamo, nel senso, se le cose, secondo me, il panchinamento di Simian può essere solo per infortunio o perché si mette a giocare male, altrimenti la vedo molto molto difficile che Paxton veda il campo quest'anno, nonostante comunque si è visto anche domenica si ha tanta fiducia in lui, perché lo si è lasciato giocare piene armi, non si è trattenuto il playbook, lo si è lasciato giocare tanto tanto tanto, magari anche in situazioni in cui magari in altre situazioni, magari altri head coach, altri offensive coordinator avrebbero comunque fatto fare al massimo delle corse e farlo lanciare in situazioni, lanciare molto poco, e poi anche questo è un grande attestato di stima verso il quarterback di Memphis, l'ex quarterback di Memphis.
Certo, quarterback che poi tra l'altro siete andati a prendere muovendovi un pochettino, quindi probabilmente comunque c'era aspettativa, insomma, lo volevate.
Sì, sì, beh, sì, sì, assolutamente. Nel senso, noi volevamo due quarterback da quanto si sapeva al draft. Lui o Dak Prescott? Lui voleva questi due. Alla fine siamo andati con lui. Speriamo di averci preso anche l'inizio incoraggiante. Vediamo però, nel senso, pare che ci si creda molto. È molto mobile per quanto sia un 6'7", quasi 2 metri. C'è un braccione importante. Nel senso, speriamo che possa crescere anche tanto. Nel senso, speriamo, perché alla fine è il nostro futuro, diciamo. Anche se non sarebbe sorprendente mai vedere più avanti una trade di Simeon Mari l'anno prossimo.
Beh, certo che se però Simeon continua a giocare a questi livelli, e tutto sommato, vabbè, forse fa più comodo a lui, che magari può trovare un contratto da un'altra,
esatto,
parte nel caso.
Cioè. Assolutamente. Poi sai, in un momento in cui c'è una carenza di quarterback, se uno trova un quarterback che gioca bene, è anche facile ricavare una prima scelta da portarsi a casa, anche perché si è visto che ormai il mercato di quarterback è abbastanza fuori controllo.
Certo, l'importante è non perderlo per niente, come è successo con Osweiler, no?
No, beh, ci portiamo a casa una terza scelta.
Ah, avete preso una terza scelta, ok.
No, per le compensatori che mi pare. Cioè, dovrebbe essere una terza o una quarta scelta.
Ho capito, perfetto. Filippo, tu per caso hai visto Minnesota contro i Giants nel Monday Night?
Purtroppo no, non l'ho vista.
Okay. Allora ti sollevo da domande al riguardo. No, invece voglio sapere da te, tra le nobili, tra virgolette, decadute, quindi abbiamo detto Arizona che è 1-3 e un'altra squadra che è dietro è Carolina. Chi delle due pensi si riprenderà o si riprenderanno tutte e due senza grossi problemi?
Allora, Carolina mi sa che sia una squadra che ha che può essere da solo artefice delle sue vittorie e delle sue sconfitte. Contro di noi hanno stravinto meritatamente, però hanno avuto un momento di difficoltà durante la partita, più per demerito loro che per merito nostro. Quindi se la rischiano loro da soli, diciamo, come è stato nella finale nel Super Bowl, loro si creano i danni da soli praticamente. Per Arizona tutto dipende da Coach Arians. Se Coach Arians trova il bandolo da una tassa, si possono recuperare tranquillamente.
Senz'altro. No, perché di Minnesota a me mi interessava, perché c'era... Abbiamo parlato di Philadelphia, abbiamo parlato di Minnesota e c'è una connection non indifferente con Bradford, che ieri ha fatto una signora partita e mi sembra che piano piano sta prendendo in mano le redini di una squadra che sembrava destinata all'oblio dopo aver perso il quarterback prima di iniziare il campionato, aver perso Peterson alla prima giornata. Insomma, Mark, tu hai visto qualche cosa?
Sì, io ho guardato un po' di partita stamattina, appena sveglio, e devo dire che Bradford sta facendo bene il compitino. Quello che è importante è che mi sembra abbiano recuperato Patterson, che secondo me è un giocatore che può fare la differenza sia nel medio raggio che nel lungo, e in effetti Bradford l'ha cercato in maniera importante, lui ha risposto presente tagliando in due la difesa dei Giants. Ho visto un po' di psicodrammi, come dicevo prima, tra i Giants, sia in difesa che in attacco. Mi sembra che ci sia un bel po' di confusione, questo forse pagano il coaching staff piuttosto nuovo, rinnovato, e Minnesota ne ha approfittato, perché comunque è una squadra molto solida, molto diciamo dura in difesa, forte in difesa, e una squadra esecutrice in attacco, fa bene il gioco che deve fare, alterna le corse ai lanci, ha un running back di potenza come Matt Asiata che le sue 2-3 yard le prende sempre. Quindi diciamo che alla fine dei conti Bradford è stata un'ottima scelta per Minnesota, perché è comunque un quarterback di un certo livello che, se rimane sano, è sicuramente efficace. E la perdita di Peterson, onestamente, mi dispiace dirlo perché io l'ho sempre ammirato, non è stata così negativa, perché in questo modo si dà la possibilità alla squadra di esplorare tante altre soluzioni. Magari quando rientrerà, se rientrerà entro la fine stagione, ma non credo, comunque quando rientrerà troverà una squadra già ben avviata e potrà dare un sostanziale aiuto all'attacco.
Detto che ormai Peterson, però, poverello, anche lui comincia ad avere problemi quasi tutti gli anni, e piano piano l'età avanza pure per lui, quindi non so per quanto tempo ancora potremo aspettarlo.
Parliamo
no?
comunque di un fenomeno, parliamo comunque di un fenomeno, un giocatore che fino adesso è stato sfruttato oltre il limite delle sue possibilità, quello che ti dicevo prima, cioè se la squadra riesce in qualche modo a trovare altre soluzioni, l'utilizzo di Peterson potrà essere un po' limitato, e con un utilizzo limitato secondo me lui continua ad essere uno dei migliori running back della NFL.
Ok, allora direi che prima di chiudere diamo un'occhiata a quello che succederà la prossima settimana. Filippo, a proposito, parlavamo di Arizona e vedo che giovedì notte vengono a trovarvi.
Esatto, sarà una partita interessante perché anche loro sono in difficoltà. Quindi io mi aspetto che già contro di noi provino ad alzare la testa e a cambiare la loro stagione. Per quanto riguarda noi, dipende dal nostro quarterback e dal nostro capo allenatore, quella è la questione principale.
Certo.
Poi vediamo la difesa nostra come tiene.
Come reagirà la mancanza di Bowman, porello. Ma anche Arizona ha avuto problemi al quarterback, se non erro. Palmer è uscito, non sai se giovedì sarà dalla partita o meno, se si sa già?
Allora, ci sono dubbi sulla sua presenza, aspetto l'ultima notizia per saperne qualcosa di più.
Ok, invece io, Luca, voglio sapere come vede la nostra partita contro i Bengals, perché non avrai visto molte partite dei Cowboys, ma immagino che avrai visto tutte quelle di Denver, e vedo che c'è stato un Denver Cincinnati un paio di giornate fa.
Sì, che ha recuperato tra l'altro anche Vontaze Burfict in settimana, che ha giocato proprio domenica. Bengals sono i soliti Bengals, offensivamente c'è un AJ Green dominante, c'hanno un tandem sui running back che può far male, e soprattutto c'è una difesa cattiva, legnosa, che non ti dà spazio. Dunlap, senso, la linea difensiva è pazzesca, con Dunlap, Atkins e Michael Johnson che portano tantissima pressione, poi se corri dentro di Burfict, cioè hanno un front seven veramente straordinario secondo me. Poi safety, a me i Loca e Sean Williams non è che facciano impazzire. Cornerback hanno ritrovato Kirkpatrick, stanno scendendo, è comunque un reparto solido. A me le safety mi pare abbastanza il loro reparto, diciamo un reparto debole, però è una squadra tosta, c'è da dire, sono i soliti Bengals, ma è soprattutto un po' più rilento rispetto agli altri anni. Però sai, se il talento è tanto, c'è da dire che hanno perso, mi pare, anche Hugh Jackson, che come coordinatore era tanta roba, e forse servirà un attimino per come dire, per adattarsi al nuovo coaching staff. Però sono un avversario tosta, senza aver visto anche contro di noi, che ci hanno veramente messo in difficoltà, corrono bene, sanno Dalton con la palla in mano, finché non è gennaio lo fa girare molto bene. Una squadra tosta.
Devo chiederti un pronostico?
Guarda, SPN dallo spread di Cincy di un punto, tenderei quasi a fidarmi, ma una vittoria di misura di Cincinnati, onestamente.
Invece al My Live viene Atlanta, un attacchino di quelli che recentemente stava impilando un quel certo numero di punti contro una difesa che invece di solito non ne concede molto.
Io ho paura che io immagino che contro Jones ci sarà Talib, penso che Talib si sia giocato già il jolly da varietà straordinaria contro Tampa. Vediamo, nel senso, il punto cruciale sarà sempre lo stesso: stabilire il running game e portare tanta pressione con la nostra difesa al quarterback. Se riusciamo a fare quello, diciamo, siamo già a buon punto. Giochiamo in casa, siamo a favore di 5 e mezzo, mi pare un po' tantino, però comunque Falcons sono una squadra vera. E secondo me sono molto pericolosi, secondo me rischiano di diventare la favorita per la South in NFC. Poi io tenderei quasi a fidarmi di me, una vittoria nostra, però non ne sono così convinto.
Sì, Mark, manca ancora una cosina a Prescott che manca, non l'abbiamo ancora vista, che sarebbero i lanci lunghi. Io ho come la sensazione che contro una difesa come quella di Cincinnati, che come diceva Luca è molto forte nel suo front seven ma un pochettino meno forte dietro, qualche bomba su play action domenica potrebbe arrivare. Tu cosa dici?
Dipende dalla presenza o meno in campo nostro ricevitore primario, perché in realtà noi abbiamo due ottimi secondi ricevitori come Williams e Butler, ma in realtà sul profondo, soprattutto in copertura singola, io mi fido quasi esclusivamente del buon Dez Bryant. Se Dez sarà in grado di calcare il campo nel modo migliore che lui sa fare, Prescott potrà rischiare qualche lancio, diciamo, dietro il secondo livello e magari esterno a sinistra, dove Dez Bryant è sempre stato dominante su qualsiasi tipo di cornerback. Anche domenica abbiamo visto che Prescott non ha fatto un solo lancio sopra le 20 yard. Quelli che sono arrivati dopo la catch, quindi i lanci di Prescott sono stati comunque tutti all'interno del medio raggio. Difficilmente, secondo me, si cambierà questo modo di giocare di Prescott. Se ci sarà Bryant, potremmo esplorare magari una o due volte la profondità per vedere come reagisce la secondaria di Cincinnati. Riguardo a Carson Palmer, chiarisco un attimo una cosa: lui ha avuto una concussion, quindi ci sono i 4 giorni di protocollo che devono passare. I 4 giorni sono lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, e molto probabilmente vedremo in campo Drew Stanton, perché è difficile che Palmer non si potrà allenare per tutta la settimana, quindi è difficile che possa prendere il via giovedì sera. Se la partita fosse stata domenica, avremmo sicuramente visto Palmer in campo, quindi spero di aver dato una buona notizia a Filippo.
Ma Filippo lo sapeva, ma voleva rimanere un po' scaramantico su questa cosa.
Sul vago, come è giusto che sia. Certo. Per quanto riguarda Cincinnati, io ho l'idea che il rientro di Barfitt potrebbe essere un fattore a nostro svantaggio. E bisognerà vedere in che modo è rientrato, e io spero che Zichi lo tratti come ha trattato Chancellor quando abbiamo giocato contro Seattle, e quindi lo faccio andare fuori di testa. E Barfitt è uno che notoriamente va fuori di testa e possa darci qualche vantaggio a livello regolamentare,
ha una certa qual tendenza. Quindi le ultimissime ci danno intanto che Lyle Collins è definitivamente in injury reserve al momento, quindi si opererà, perché nonostante i 1000 pareri che ha chiesto Jerry Jones in giro, nessuno gli ha assicurato che potrebbe guarire con il solo riposo, quindi è stato messo in injury reserve.
Beh, diciamo che è arrivato in un momento in cui dovevamo trovare un posto anche per Lawrence nel roster, quindi a quel punto credo che sia stata... Intanto Luca ci manda un messaggio e chiede, Luca Barbieri chiede di essere salutato online. Lo faccio io per tutti, ciao Luca.
Questa è mania di grandezza, va bene, ciao Luca.
Ecco. Quindi penso che l'assenza di Collins è sì importante, ma fortunatamente dietro di lui c'è il grande vecchio Ronald Leary, che comunque ha dimostrato nella sua prima partita da starter di essere assolutamente in forma e pronto per questa stagione. Sono molto più preoccupato, come tu ben sai, per l'assenza di Tyron Smith, che è un problema anche per Romo, perché finché c'è Prescott in cabina di regia sono un po' più tranquillo, perché Prescott è un giocatore in grado di scappare spesso e volentieri dalle mani dei defensive end, e la mancanza di Tyron Smith a sinistra per Romo potrebbe essere devastante, quindi spero che rientri il più presto possibile.
Sì, scusa Luca, dicevo no. Che ha avuto qualche, che ha ancora un po' di problemi alla schiena, ma che potrebbe essere in fase di miglioramento, per quanto sono parole poi di Jerry Jones, che ha già iniziato la tarantella oggi del Dez è probabile, Dez è possibile, quindi insomma tutte le notizie che lasciano il tempo che trovano, però sì, sono d'accordo che Tyron Smith è sicuramente un giocatore determinante che deve rientrare al più presto. Scusami Luca, ti ho interrotto.
No, niente, sono stupidato, volevo solo chiedere sull'injury report, Jerry Jones come è messo?
Credo che sia questionable dopo la cascata che ha ricevuto in testa domenica. Forse va a fare l'MRI in questi giorni per vedere se...
Ha comunque mostrato una certa resistenza, perché è rimasto in piedi senza problemi. Per un vecchietto come lui non è niente male.
Chissà se gli hanno fatto la concussion protocol sulla sideline o negli spogliatoi.
Non credo, perché continua a straparlare come magari ha messo un po' di senno con questo colpo sulla testa, però la vedo dura.
Non lo so, perché leggevo una dichiarazione oggi che diceva che alla fine Prescott è tutto merito suo, lui lo voleva, quindi
direi che non è migliorato. Il tentativo di salire al draft per prendere Lynch era una buttata, lui sapeva che
era uno smoke screen.
Esatto.
Sì, assolutamente, lui voleva solo Prescott, l'aveva detto dall'inizio.
Ok ragazzi, sentite, io direi che ora che chiudiamo, siamo andati un filino lunghi rispetto al solito, ma devo dire che mi sono davvero divertito, siete stati tutti veramente molto, molto in gamba a tenere viva la discussione, quindi mi congedo salutando Filippo, ringraziandolo per aver partecipato e facendogli un grande in bocca al lupo per i suoi 49ers.
Grazie a voi, buona serata e quando volete, sempre a disposizione.
Grazie. Poi salutiamo Luca, che ritroveremo sicuramente più avanti. Avevo anche in mente di chiederti qualcosa del college football, ma veramente siamo un po' lunghi, non vorrei approfittare di quelli che ci stanno ascoltando, ma tanto torni, quindi non ci sono.
Sì, no, poi se qualcuno vuole sentire di college football basta andare su Radio Play e ascoltare Delta House, che esce una volta a settimana, massimo una volta ogni due, dipende secondo me gli impegni, quindi si può recuperare tutto il college football che si vuole. Beh, comunque grazie Roby, alla prossima. Un saluto a tutti gli ascoltatori di True Blue Show.
E poi salutiamo Mark, che invece, vabbè, Mark, chi vuole se lo può andare a leggere sul blog settimanalmente, che è stato un nostro grande acquisto di quest'anno, e anzi, devo anche ringraziarlo perché ci ha portato a bordo anche un altro grande acquisto, che è Coach Anthony, che spero questa settimana troverà il tempo di fare l'articolo, perché la partita l'ha vista.
Sì, a casa mia, quindi sono sicuro che l'ha vista tutta, tranquillamente. Io ringrazio te, ringrazio chi ci ha ascoltato, saluto Filippo e Luca, che sono sicuramente stati gentilissimi nel seguirci. Ricordo che giovedì esce Fantasy Star, la mia rubrica sui giocatori dei Dallas Cowboys in ottica fantasy, da non perdere, e saluto tutti.
Ok, grazie ancora a tutti e ci risentiamo la prossima settimana, speriamo ancora con una striscia vincente da portare avanti. Ciao a tutti. It's a dark, cold world out there. There's a time to live and a time for a man to die. There are places for dead men. Smile and then move right.
white faces.